può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, una buona giornata da Laura Bettini e da tutta la squadra che è come sempre pronta alle 8:30 del mattino del sabato e della domenica per Si può fare. Si può fare paura, questo è il tema che abbiamo scelto per la puntata di oggi. Beh, perché? Perché Halloween, una festa che magari non ci piace molto ma che nelle nuove generazioni è molto diffuso ormai salutare, anche se quest'anno ovviamente sarà tutto un bel po' sottotono, i ragazzini non potranno andare per le città a fare dolcetto o scherzetto, ma sicuramente ci penseranno molto. E poi perché parlare di paura? Beh, in questo periodo la paura del Covid è ovunque, c'è la pandemia, tutto diventa spaventoso essere più anziani, avere un raffreddore, uscire di casa, stare con gli amici. E poi c'è la paura degli attacchi terroristici. E poi ci sono le paure naturali, quelle che tutti noi abbiamo, quella magari del soffocamento, del buio, dello stare rinchiusi. Le paure possono essere poi quelle indotte, positive, costruttive, educative, o quelle che ci inducono gli altri, che sono invece inutili, che ci fanno vivere male, ci tengono chiusi in casa senza farci riconoscere la realtà intorno a noi. Insomma, di tutto questo vogliamo parlare insieme, trovare insieme un antidoto alle paure del nostro tempo, conoscendo anche le radici di queste paure. Andremo indietro fino nei tempi dell'antichità classica per vedere un po' come si faceva allora a esorcizzare la paura o come la si affrontava. 800 24 0024 è il numero verde per le vostre telefonate, 349 238 6666 per messaggi e WhatsApp, sempre attivi, sempre questo è il numero per contattare Radio 24. E diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, Nadia Terranova. Buongiorno Nadia.
Buongiorno, bentrovati.
Scrittrice anche e molto per ragazzi, ricordo Un'idea di infanzia, libri, bambini e altra letteratura tra le sue opere, e adesso c'è Aladino e la lampada magica, quindi insomma si va specificamente sui giovani.
Sì, quello, il primo che ha citato era in realtà una raccolta proprio di saggi, di analisi sulla letteratura per ragazzi.
C'era proprio.
Entrare nel merito, che si stava dicendo.
Attenzione che stiamo un po' perdendo la linea, non so se è in un punto in movimento, si fermi Nadia per favore.
Io sono ferma, mi sentite?
Un po' a strappi, a dire il vero, un po' a strappi.
Mannaggia.
Comunque, vediamo se riusciamo a stabilizzare questo collegamento. Dicevamo, per l'appunto, nelle fiabe come... nel libro Un'idea di infanzia, libri, bambini e altra letteratura si parlava specificamente di paura come strumento anche educativo. Adesso si va in una direzione opposta. Nadia, adesso sentiamo un po' se va meglio.
Vediamo, facciamo una prova.
Perfetto. Sì, per noi è molto meglio adesso. Diceva, adesso si va in una direzione opposta, no? Terrorizzare non va bene, bisogna invece, no, livellare, spianare la strada ai ragazzi, però in realtà la paura in una certa età ha un suo valore e tra l'altro è anche attraente, se no non ci spieghiamo come abbiano così successo i film con i mostri o anche i film dell'orrore. Quindi c'è un'attrazione e una possibilità di educare attraverso questo.
Assolutamente sì, la paura è necessaria, le fiabe in questo senso ci aiutano moltissimo, l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeterò sempre, perché costruiscono una vera e propria palestra della paura, quindi costituiscono il luogo dove senza possibilità di una violenza reale ci si allena invece sul piano simbolico alla violenza che poi si dovrà necessariamente affrontare nella vita, quindi sono fondamentali perché attraverso quei brividi, quegli incubi, anche quella oggettivazione, no, delle paure che si provano e che i bambini provano e che non riescono ad alfabetizzare ma le proiettano sui lupi, sugli orchi, sui boschi, riescono invece a parlare attraverso un altro linguaggio, un linguaggio che è adatto a loro, delle loro di paure, quindi gli adulti non devono assolutamente avere paura della paura dei bambini, di solito quando ne hanno paura è perché hanno paura della propria, ma devono ascoltarla e anzi incoraggiare quei momenti, proteggervi, fare sentire una protezione sul piano della realtà, ma assolutamente incentivare questo affrontare il bosco, che è sempre guardare un film dell'orrore oppure leggere una favola più nera. Se ci pensa, anche Pollicino è una favola spaventosa.
No, alcune sono terribili. Infatti io da un certo punto di vista la capisco, la preoccupazione dei genitori. Cioè, leggere fiabe in cui i bambini vengono mangiati, cotti, abbandonati nel bosco e compagnia, a parte il fatto che forse non sono neanche le nostre tipiche fiabe, no? Poi le abbiamo importate, ma anche le nostre non
anche
sono
le nostre,
tutte.
Se legge le fiabe italiane di Italo Calvino,
anche lì non è che proprio.
Di bambini abbandonati, di persone che si divorano a vicenda, pensiamo anche ai miti da cui le fiabe discendono.
E adesso ci arriviamo.
Sì.
Esattamente, quindi ha un suo valore, ma come genitore, appunto, lei diceva affianchiamo queste paure, come le affianchiamo ad esempio?
Beh, se un bambino ha paura e si sveglia di notte perché ha letto una fiaba che non va, che gli ha suscitato quella paura, il genitore pensa che sia la fiaba che non va, invece di considerarla una porta, un attivatore di un dialogo. Invece quello che si può fare è prendere per mano il bambino, chiedergli che cosa gli ha fatto paura di quella fiaba, cercare insieme con delicatezza di spostarsi dal piano simbolico al piano della realtà ed essere grati invece a quella fiaba che attraverso appunto l'attivazione di un alfabeto è riuscita a portare fuori quella paura. Pensi che è brutto se quella paura non fosse mai venuta fuori e fosse rimasta dentro a macerare. Invece erroneamente, anche perché è la strada più facile, gli adulti tendono a pensare che sia il racconto che ha innescato la paura invece di averla socraticamente tirata fuori, ecco.
E quindi quando noi facciamo vedere fiabe esageratamente edulcorate, che scompenso creiamo?
Guardi, può essere uno scompenso terribile, perché creiamo un mondo finto e luccicante che nella realtà non c'è. Lo scriveva già Natalia Ginzburg in un bellissimo scritto che si intitolava Senza fate e senza maghi, in cui appunto se la prendeva con una visione carina della realtà propugnata da alcuni libri per bambini appunto molto edulcorati. Il rischio è quello di far vedere un mondo bollito, un mondo che non ha niente a che vedere con la realtà, e quindi di creare dei bambini che poi saranno dei ragazzini, degli adolescenti e quindi degli adulti inattrezzati, perché questo fanno le fiabe con il loro universo tanto spaventoso, forniscono strumenti, attrezzi. Natalia Ginzburg giustamente diceva, se diciamo ai bambini che i lupi sono vegetariani, cosa faranno quando si troveranno davanti un lupo vero e proprio? Perché vede, la paura non è sempre sbagliata. Se io ho paura che il lupo mi mangi, non è del tutto sbagliato, perché il lupo effettivamente può mangiare le persone, il fuoco può bruciare. Alcune paure sono sensate, servono appunto a crescere, anche a restare in vita. Altro è a un certo punto rovesciare un universo simbolico in cui il lupo è sempre cattivo e capire che c'è anche una certa giocosità di certi personaggi sempre dipinti come cattivi, no? Da cui tutti i lupi vegetariani, i lupi addomesticati, eccetera.
Certo, i leoncini quelli belli, sì, che sono tutti da accarezzare, ma solo nel cartone animato.
Poi appunto va bene porgere questa versione, ma sempre tenendo a mente anche le altre. Da qualche parte la cattiveria, la crudeltà nelle fiabe ci deve stare, perché poi anche fuori, insomma, dall'animale vero e proprio, stando nelle metafore, i lupi in carne e ossa, cioè gli esseri umani che si comportano come lupi, questi bambini prima o poi li incontreranno come li abbiamo incontrati tutti.
Allora, io a questo punto mi confesso, diciamo, Nadia Terranova, le presento il prossimo ospite, un ospite che io ho riflettuto a lungo se presentare o no, ma era la persona giusta. Lei prima ha parlato di miti ed era proprio lì che volevamo arrivare. Mi domandavo se era la persona giusta o meno per un motivo di parentela, perché Maurizio Bettini, che è un antropologo culturale dell'Università di Siena, è filologo del Centro di Antropologia del Mondo Antico, è anche mio zio. E allora io, però ecco, è l'esperto. Buongiorno zio Maurizio.
Buongiorno nipote Laura, buongiorno.
Non potevi fare a meno di accettare questo invito.
No, il problema è quello, ecco, gli ascoltatori se ne renderanno conto. Come si fa a dire di no alla propria nipote? Cioè, è veramente quasi impossibile.
Mi induci una paura che poi dopo non me la levo più.
Sì, con la paura. Vabbè, non rivanghiamo il passato di quando ero io a raccontarti delle favole. Vabbè.
Esattamente. Beh. Però Nadia Terranova parlava poco fa del lupo, per l'appunto, no? Del lupo vegetariano. Credo che tu abbia fatto in tempo a sentirlo mentre eri collegato. Il lupus in fabula è proprio in fabula, vedi?
Sì, e il lupus in fabula è un proverbio che si usa anche oggi, no? Si continua a usare un po', e si usa quando in due, per esempio, due o tre persone, sta parlando di una terza persona che non c'è, e quella improvvisamente compare, e si dice to, lupus in fabula. Che cosa accade in questa circostanza? Ecco, lì le fonti antiche lo spiegano abbastanza bene. Allora, quello che accade è che subito si smette di parlare di quella persona perché normalmente se ne stava parlando un po' male, insomma, comunque è imbarazzante che di colpo l'oggetto del discorso diventi un interlocutore, no? Parlavo di Peppe e sì, sai cosa ha fatto Peppe? E Peppe, zacchere, ti compare, lupus in fabula. Allora, dicevano le fonti antiche che il lupo aveva la capacità, se ti guardava per primo, di toglierti la voce. E ti faceva mutolire. Quindi per questo si dice lupus in fabula, cioè è comparso e mi ha zittito. Naturalmente perché mi zittisce il lupo con il suo sguardo? Perché, come diceva appunto prima, se ho capito bene, la Terranova, il lupo è comunque un paradigma di cattiveria, è un paradigma di paura, no? E quindi in qualche modo, guardandoti, lanciandoti il tuo sguardo ti spaventa, ti ammutolisce, ti paralizza e quindi il discorso cade. Tra l'altro questo proverbio inviterei gli ascoltatori anche a giocarci un po', perché ce ne sono varianti infinite, tipo parli del diavolo e spuntano le corna, è sempre lui, no? Sempre una figura di terrore e sempre che viene evocata quando sta parlando una terza persona. Oppure persona trista nominata e vista, ecco,
certo.
C'è persino in cinese la stessa cosa, con un certo generale Cao Cao, che era talmente cattivo e se nomini Cao Cao compare subito e ti leva il discorso. Quindi, insomma, siamo sempre nell'ambito di queste figure di paura che zittiscono, che ammutoliscono.
Che però servono. Abbiamo una pausa per la viabilità. C'è un ascoltatore che ci riferisce di un modo di dire veneto che però adesso mi faccio dire durante la viabilità come si legge e poi vi riferisco. A tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Esco curioso come un bambino che la notte non ha visto mai da vicino. Vorrei vedere, vorrei sapere se la notte veramente fa paura. E peggio il buio di questa stanza, perché il silenzio è un animale che mi mangia. E io.
Ed ecco qua, a proposito dell'animale che mi mangia, Nadia Terranova, questa minaccia che si fa ai bambini, come la vede?
No? Mi scusi, non ho sentito.
A proposito delle minacce che facciamo ai bambini, un conto è leggere la favola, è un conto è dire se non mangi viene l'uomo nero e ti porta via, se non mangi succede questo e quest'altro. Queste minacce come le mettiamo invece in questo contesto di educazione?
Ma guardi, diventano delle formule che piano piano si svuotano presto, non mi sembrano neanche pericolose, mi sembrano semplicemente inefficaci, perché se diventano una tiritera, piano piano i bambini, che sono persone intelligenti, molto intelligenti, capiscono l'antifona e quindi capiscono se la prima volta può far paura questo misterioso uomo nero, la seconda volta già ne fa un po' meno, la terza si è capito il gioco e troveranno il modo di fregare l'adulto. Quindi più che altro le reputo inofficienti, offensive, ecco, piuttosto che mettersi a ragionare e capire insieme i perché di certe azioni giuste e di certe azioni ingiuste, si ricorre a un facile trucchetto, ma in quanto facile viene subito e presto smontato.
Allora, Nadia Terranova, la ringrazio molto per il tempo che ci ha dedicato. Voglio ricordare Aladino e la lampada magica, editore Orecchia Cerbo, che è in uscita, e quindi in bocca al lupo per tutto e buon proseguimento.
Crevi, mai lupo fu chiamato in causa con più raziocinio.
Esattamente, grazie. Maurizio Bettini, invece, nella mitologia, qui torniamo un po' al discorso originario, come ci si comportava rispetto a questi temi della paura, la paura figlia del dio della guerra e della bellezza, quindi c'era anche lì l'orrido che attrae.
E anche questo è un fenomeno molto appassionante, perché in realtà l'orrido attrae, lo si vede dal moltiplicarsi di questi film horror che stanno a tutte le parti, che i bambini guardano con particolare gioia spesso. Io no, però
io neanche, ecco. Sto larghissima, però.
Resto stupito nel vedere come invece questi racconti, questi filmati, questi film, queste serie, cioè, spiacciano tantissimo. L'horror c'ha anche un aspetto che dal mito antico, diciamo, emerge abbastanza bene. Cioè, da un lato fa paura, come si è detto, da un lato attrae, dall'altro anche fa ridere. Questo forse non sarebbe male ricordarlo. Cioè, le figure di paura del mondo greco, che poi si chiamano un po' tutte allo stesso modo, no? Si chiamano Mormoa, Co, Carco, Ghetto, Gorgò, cioè,
dei nomacci.
Se te nomacci buffi, sì, è così. In realtà sono poi delle figure ridicole, per esempio, hanno quasi tutte una gamba d'asino.
Perché e hanno la gamba d'asino? Attenzione.
Hanno la gamba d'asino. Perché il diavolo c'ha la zampa caprina. Cioè,
allora guarda, questa te la devo dire, perché è arrivata proprio ad hoc un messaggio di un ascoltatore che dice che in Sardegna il detto è, adesso lasciamo perdere il sardo perché non lo so, comunque nominato l'asino, subito presente. Quello, ecco, che si diceva prima, ecco. il diavolo e le corna,
l'asino, perché evidentemente anche l'asino ha delle sue connotazioni, come dire, infere, è legato a figure di paura, però nello stesso tempo fa anche ridere, tanto è vero che è un'offesa, se sei un asino, non capisci niente.
Certo.
Quindi c'è, cioè, questa missione dell'orrido e del buffo, che è molto interessante. Addirittura, non so, una di queste figure, la Lamia, aveva una gamba normale e una gamba di sterco di asino, quindi avevo il massimo della asinità più ripugnante, no? Allora, uno dice sì, fanno paura, sicuramente fanno paura, perché per esempio nelle rane di Aristofane a un certo punto c'è un Dioniso buffo che si spaventa che gli viene incontro in Pusa, che è appunto una di queste figure che ha la stampa di sterco, e si spaventa da morire, però è chiaro che il pubblico ride moltissimo, c'è dall'idea che compare un mostro con la gamba
zampa
di sterco.
Sì.
Esatto, e così è probabilmente per molte altre figure di zombie, di altre cose che vanno forte oggi, cioè in fondo suscitano anche questa componente di ridicolo che le rende ancora più attraenti. Quindi è una mistione di sentimenti che si scatena dentro, che chiaramente gli psicologi avranno studiato e sta studiando, perché è molto appassionante questa storia.
Sicuramente molto appassionante. E cosa serve? Come mai ci vogliamo fare paura? Sì, un po' ci ridiamo, un po' ci serve forse per affrontare meglio il presente.
Sì, allora, intendiamoci. Stiamo parlando di proverbi, poi ne arriveranno altri, ma ce n'è uno toscano, forse li ormai. È meglio aver paura che toccarne. Questo è un classico del... Perché si dice meglio aver paura che toccarne? Perché in realtà la paura è un sentimento di reazione, direi sacrosanto, cioè tante volte ti salva la vita la paura. Serve avere paura, imparare ad avere paura, a riconoscere ciò che fa paura da ciò che non deve farlo, è fondamentale. E anche qui le riflessioni degli antropologi aprono delle finestre a volte di grande interesse, in particolare questo grande studioso si chiama Jared Diamond, famoso per un libro, Armi, Acciaio e Malattie, che ha avuto un grande successo e che anzi consiglio tutti di leggere, perché è bellissimo. In uno dei suoi tanti libri c'ha un capitolo che si chiama Paranoia costruttiva, e lui stesso dice, lo so che è un ossimoro, cioè sono due parole che non dovrebbero stare assieme, perché paranoia di per sé indica perdita di controllo, indica appunto paura sfrenata, no? Costruttiva, come va a essere costruttivo un atteggiamento del genere? Invece no, e riporta una serie di esempi anche suoi, proprio di esperienze sue in Nuova Guinea, in cui la paranoia, cioè la paura che sembrava immotivata, in realtà si salva la vita. Fa un esempio, per esempio dice, questi non si volevano attendare sotto un albero secco. Io dicevo, ma questo albero secco è qui da secoli, è magnifico, è robustissimo, perché è il posto più bello, mettiamo qui la tenda. questi, no, assolutamente, non ci vogliamo mettere. Dopo lui, attraversando nei mesi successivi la foresta, ha sentito infiniti schiocchi di alberi secchi che cadevano. Cioè loro sapevano che prima o poi questi cadono. E quindi, come dire, la loro paranoia di fronte all'albero secco era costruttiva.
Era costruttiva. Mm. E quindi questo dobbiamo fare, insomma, farci una paranoia costruttiva. Armi, acciaio e malattia, giusto il titolo?
Sì, questo è un capolavoro. Il libro che cito invece è Il mondo fino a ieri, altrettanto bello, di Jared Diamond. Grandi libri da leggere.
Chiudiamo allora con questi consigli di lettura. Chiudiamo con questi consigli di lettura. Grazie a Maurizio Bettini, grazie zio.
Grazie a mia nipote Laura, un bacione.
Un bacio. Abbiamo GR24, torniamo subito dopo. Vi ricordo 800 24 0024 per confidarci le vostre paure oppure i vostri proverbi. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. A tra poco.
Si può fare.
Continuiamo con la nostra puntata di oggi, ancora ben ritrovati da Laura Bettini, puntata che stiamo dedicando al si può fare paura, ma anche agli antidoti alla paura. Ci sono tantissime paure che ci circondano, abbiamo parlato delle paure così antiche, delle paure moderne, quelle del Covid per esempio in questo periodo, quindi la paura anche di stare insieme. Una delle più così diffuse è la paura anche dello straniero. Non pensiamo però mai anche che c'è la situazione opposta, lo straniero che arriva con le migliori intenzioni, che avrà paura magari anche del mondo in cui si trova. Ecco, delle due punti di vista parliamo con la nostra prossima ospite, che è Soumaya Abdelkader. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Consigliere del Comune di Milano, attivista per i diritti delle donne, fa migliaia di cose. Io l'ho vista anche in teatro, l'ho vista allo Zelig, Soumaya, quindi insomma, davvero fa molteplici attività insomma nella sua vita. Come fa a tenere tutto insieme? Non lo so.
È una domanda che mi viene posta spesso e me lo chiedo ogni tanto anch'io, però diciamo che è un po' di capacità di organizzativa, un po' follia, quindi...
Vabbè, bisogna buttarsi, non avere paura, ecco, esatto. A proposito di paure. Allora, Soumaya è nata a Perugia, da genitori giordani, quindi tutta una vita trascorsa in Italia e adesso tutta una vita anche dedicata ai nuovi italiani, all'immigrazione, all'interculturalità, devo dire anche alla moda e al design, vedo, quindi c'è veramente... Comunque, io volevo affrontare con lei questa questione che in questi giorni purtroppo poi con gli attentati che abbiamo sentito in Francia ritorna, no, ciclicamente, la paura di chi arriva da altri paesi e in particolare di chi ha una fede musulmana, ma non è di quello che volevo parlare, è più che altro la paura dello straniero e immagino, visto che lei si occupa di stranieri, la paura degli stranieri che arrivano. Come, no, l'affrontate, come la vive questa situazione, Soumaya?
Sì, diciamo che di fondo non c'è nulla di nuovo. La paura dello straniero è antica come il mondo, perché lo straniero è portatore di enigmi. Non sappiamo chi sia, non sappiamo quali sono le sue abitudini, non sappiamo cosa pensa, non sappiamo tante cose. E di fondo abbiamo anche paura che ci modifichi, ci trasformi o che venga a prendersi le nostre certezze, le nostre cose. Questo un po' è quello che solitamente muove la paura verso chi non conosciamo ed sono anche gli elementi che vengono spesso strumentalizzati da chi il diverso non lo vuole.
Certo, ma voi come suggerite di combattere questa paura anche a livello personale? Cioè io come faccio a sconfiggere dentro di me la paura dello straniero? Cosa suggerisce?
Io, Io personalmente ormai sono 20 anni che sono impegnata su un fronte che reputo uno dei più importanti per non sconfiggere la paura al 100%, perché credo sia un po' impossibile, però almeno lavorarci. Ed è la conoscenza, conoscere, approcciarsi con curiosità all'altro, stimolare la curiosità, cercare di costruire ponti di confronto, di dialogo, di sguardi che si guardano negli occhi e si chiedono: ma tu chi sei? Sei tu simile a me o sei un marziano venuto da chissà dove? Questo è importantissimo, perché conoscere fa venir meno quel presupposto, uno dei presupposti della paura, cioè il non sapere chi si ha di fronte. E quindi è un pilastro importantissimo su cui bisogna lavorare.
Quindi lei dice avere anche il coraggio magari di far domande, che a volte uno non le fa perché ha paura di essere sconveniente.
Assolutamente sì, le domande sono importantissime e come ci dicono sempre i professori a scuola, non ci sono mai domande stupide. Questo è importante, anche se pensiamo di turbare l'altro, magari c'è chi anche si offende perché è stanco di sentirsi fare le stesse domande, ma io dico sempre anche a chi viene accolto qui: abbiate pazienza, la gente ha bisogno di sapere, di capire, di conoscere, e quindi tutti noi dobbiamo avere questa pazienza di volerci ascoltare, perché spesso non ci si ascolta, e questo sui social è sempre più evidente. Tutti vogliono dire la propria, nessuno è disposto a mettersi nella posizione di ascolto, che invece è fondamentale.
Sì, stavo pensando anche quello che dobbiamo fare noi. Ci sono cose che domande alle quali dobbiamo rispondere. Se il nostro modo di vivere è un certo modo di vivere, quando poi ci si chiede, magari uno straniero ci chiede qualcosa, dobbiamo avere voglia anche di spiegare. Al contrario, no? Deve essere reciproca l'attività di spiegazione. Penso anche a cose banali, non lo so, io ho scoperto che in certi paesi soffiarsi il naso in pubblico non va bene. Noi lo facciamo tranquillamente. Ok, questa è una piccola, è una cosa piccolissima, che però indispettisce magari quando tu vai, che so io, in Russia, perché indispettisce e non ha assolutamente nessun significato per noi in Italia. Anche da queste piccole cose si può, no, spiegare e mettersi in contatto con gli altri.
Assolutamente sì, io questo l'ho provato quando io viaggio spesso, e quando vado nei paesi che non conosco cerco di informarmi su quali sono le abitudini e le tradizioni locali, proprio per non inceppare in scontri diplomatici. Proprio nella primavera del 2019 sono andata in Giappone. In Giappone, per esempio, questa cosa del soffiarsi il naso è una cosa diffusa. E io invece, che in primavera soffro di allergia, per me è stata
una tortura.
Però mi sono sforzata di tenere, diciamo, di rispettare quelle che sono le sensibilità del popolo che andavo ad incontrare e conoscere. Questo è il tema della sensibilità reciproca. Io ultimamente ci sto battendo molto, perché credo che sia molto importante.
Ma cosa vede a Milano come problema? Adesso chiedo di Milano perché lei vive qua, ecco, però probabilmente è generalizzato. Quello lì del non ascoltare?
Allora, Milano devo dire che è una città che negli anni si è dimostrata molto accogliente. Io l'ho visto molto quando sono arrivati i profughi dalla Siria, si è mobilitata la città intera per aiutare le persone, le famiglie, i bambini. Quindi si è imposta in una posizione di ascolto e di accoglienza, ascolto del dramma degli altri, di accoglienza degli altri. Su questo la città, io credo, si sia sempre spesso mossa in modo molto propositivo e positivo. Poi c'è chi anche ha paura, c'è chi invece alza barriere, c'è chi invece non vuole questa diversità e fa di tutto per non averla. Poi adesso, come adesso, stiamo affrontando un dramma ancora più grande, questa pandemia che anche qui non conosciamo esattamente le sue dinamiche, e non conosciamo ancora nel dettaglio come agisce, come si sposta, eccetera. E questo ci fa paura, e quando c'è paura si alza la tensione, si alzano i muri e difensivi, perché la paura è un sentimento ancestrale che serve per farci anche scattare e proteggere da un eventuale pericolo. Bisogna saper gestire il tutto, perché altrimenti è scontro.
Sì, la gestione certo è anche, adesso lei nel consiglio comunale, ad esempio la gestione viene anche da lì. E abbiamo una piccola pausa per il traffico, torniamo tra poco, anche perché quando si tirano sui muri, si chiudono le porte, c'è solitudine e lì è il punto numero due al quale vogliamo arrivare, a tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Quindi siamo ancora in collegamento con Soumaya Abdelkader, consigliere del comune di Milano. Stavamo parlando anche di solitudine, perché Soumaya, è vero, è così, no? Poi dopo c'è molta solitudine in questo periodo, lo vediamo nelle famiglie, lo vediamo ovviamente anche per le persone che arrivano da fuori.
Sì, assolutamente sì, lo vediamo anche tra gli anziani, in particolar modo che per essere protetti non vedono più i loro familiari, i loro nipotini. Questa è una fascia sociale molto importante che bisogna poter curare. Invece oggi si dice che bisogna isolarli e bisogna tenerli lontani dal male. Certo, è vero, ma bisogna anche avere l'equilibrio di riuscire a non lasciarli completamente soli. Io ho visto molte associazioni di volontariato che si sono mosse in tal senso, chiamando le persone per telefono, intrattenendole, chiacchierando, insegnandogli a usare Skype per comunicare con i familiari. Mi è capitato di fare volontariato anche con il mio partito e chiamare le persone per sentire se avessero bisogno di spesa o altro, e tanti avevano proprio voglia soltanto di star lì al telefono e parlare di qualsiasi cosa, si chiedevano, facevano domande per informarsi, eccetera, e passavano i minuti, a volte tanti minuti, perché ne avevano bisogno. E poi ci sono le famiglie straniere che sono in difficoltà, ci sono le famiglie tutte che sono in difficoltà. E questo
immagino
crea...
ci siano anche tante persone che magari lavorano presso famiglie italiane, che si trovano isolate dalla famiglia di origine, isolate in questa nuova famiglia italiana, che insomma siano veramente prese tra l'incudine e il martello.
Sì, è vero, assolutamente così. Questo è
magari con anziani, quindi con situazioni di massimo rischio, massimo, no, attenzione che devono avere.
Sì, è così.
A questo proposito, infatti, ma arrivavo sugli anziani e anche le persone che prestano servizio a casa degli anziani, per parlare con Laura Bricola. Laura Bricola è coordinatore della Onlus Un Sorriso in Più. Buongiorno.
Buongiorno.
Voi non siete a Milano, siete un po' più a nord.
La nostra sede, sì, è in provincia di Como.
Esatto. E in questo periodo state cercando proprio di porre rimedio alla grande solitudine che c'è e alla paura di stare soli di molti anziani. Cosa state facendo?
La nostra associazione è proprio nata per raggiungere gli anziani più soli, in particolare nelle case di riposo. Poi operiamo anche in ospedale e a domicilio, però come descrivevate già in precedenza, insomma, il nostro intervento in questo momento nelle strutture non è possibile. Per proteggere gli anziani sì, ma appunto noi non possiamo entrare. E quindi abbiamo cercato modi alternativi per continuare comunque a stare accanto, e come avete già anche sottolineato abbiamo cercato di avvalerci delle nuove tecnologie, quindi con degli strumenti abbiamo creato una pagina Facebook con la quale i nostri volontari, che è diventato anche un canale YouTube, con la quale i nostri volontari continuano a proporre le loro attività per continuare a portare un po' di vita, un po' di energia agli anziani che hanno sempre seguito. E poi abbiamo continuato a sentirli telefonicamente, però come dite voi è un momento veramente difficile per gli anziani, in particolare è una situazione molto dolorosa per chi vive in queste residenze. È un momento di grande paura, come avete detto voi, di perdere i propri affetti, di perdere anche la propria autonomia. Ci si sente proprio si perde la voglia di vivere, ecco, questo è il grande rischio, il grave pericolo che dobbiamo contrastare, ecco, questo è l'impegno di Un Sorriso in Più, di cercare di creare ancora la voglia di vivere, di creare speranza, attesa contro la tristezza e questa rinuncia che poi diventa un rischio proprio per la stessa salute delle persone.
Io stamattina ho letto nel corso della rassegna stampa un articolo che veniva dalla Stampa con dati di vari esperti e insomma leggendo il quale si deduceva che se si riuscisse a isolare le persone che hanno più di 60 anni, le vittime sarebbero 10 volte di meno. E subito un'ascoltatrice, mi pare di ricordare che avesse 70 anni, mi ha scritto: beh, ma io a questo punto mi sentirei inutile, sono una nonna attiva, sono in salute, accompagno i nipoti qua e là, faccio molte cose, se mi chiudessero in casa o mi dicessero di tagliare le relazioni con tutte le persone che ho vicino, mi sentirei un anziano abbandonato e solo.
Assolutamente, cioè è lo stesso, anche
però c'è la tutela
colpita
della salute, no? Contemporaneamente, sì. Quindi è chiaro che qualche tipo di mediazione bisogna trovare per tutelare la salute e non far sentire le persone inutili, anzi in quel caso sarebbero un contributo alla salute totale pubblica.
Sì, sono rimasta molto, molto colpita anch'io da questa notizia e penso che sì, dobbiamo preoccuparci di tutelare la salute, ma è anche vero se isoliamo totalmente queste persone, non troviamo per loro degli stimoli, poi le perdiamo comunque perché si lasciano morire, cioè noi abbiamo proprio bisogno invece di questo, di questa popolazione che è preziosissima per le testimonianze, per la ricchezza che porta a tutti noi, cioè noi, i nostri volontari vanno dagli anziani perché loro sentono il desiderio di essere arricchiti dalla compagnia dell'anziano, poi è chiaro che l'anziano è gratificato, si sente, ha voglia di raccontarsi, trova la voglia di, si riconosce anche nel suo stesso racconto, quindi questo è una carezza per l'anziano, ma è veramente una ricchezza per tutta la comunità, per cui l'impegno proprio nostro è quello di far sapere a tutti quanto è importante, quanto di valore sia l'incontro con l'anziano, è veramente un arricchimento e un dono per noi quello di incontrare gli anziani, quindi questa cosa di pensare che isolandoli e lasciandoli in un angolo tuteliamo tutti mi spaventa un po' effettivamente.
Allora Laura Bricola, vorrei che pensasse a un qualche tipo di azione di successo che siete riusciti, no, a portare a termine, mentre io chiedo a Soumaya Abdelkader, che è ancora in collegamento con noi, se all'interno del Comune di Milano si stanno facendo ragionamenti di questo tipo per raggiungere le persone a casa, che siano anziani, che siano comunque provenienti da altri paesi come dicevamo prima e che quindi siano spaesati davanti a questa situazione, siano bloccati qui. Non c'è.
Sì, scusa, sì. Pensavo che fosse.
No, volevo sapere appunto. No. Chiedevo a Laura Bricola intanto di pensare un esempio di successo, diciamo, da portare e magari condividere con gli ascoltatori. Ma mi domandavo del Comune di Milano se ha in campo qualche azione.
Sì, ma le azioni sono in campo già da subito, da marzo, da aprile, da quando c'era il lockdown, che ci aveva chiusi e rilegati tutti quanti in casa. Queste azioni sono in partnership, in cooperazione con tantissime associazioni che sono poi sul territorio e sono già operative da tantissimo tempo proprio per raggiungere le persone più fragili. Persone fragili che appunto non potendo avvalersi completamente pienamente come prima delle proprie famiglie invece vengono raggiunti da chi può in tutta sicurezza aiutarli ad affrontare questo momento difficile e questo va dai pacchi alimentari fino alle chiamate di sostegno e supporto fino alla ricerca di compensare i bisogni che hanno. Questo è sicuramente molto importante, che il pubblico riesca a lavorare anche col terzo settore per riuscire ad arrivare il più possibile a tutti, perché ognuno da solo non può farcela.
Laura Bricola, appunto, esperienze di successo da condividere.
Allora, come dicevo, la nostra associazione ha creato una pagina Facebook e un canale YouTube con cui portare le attività che abbiamo sempre realizzato nelle strutture e portarle comunque agli anziani, quindi cerchiamo di superare i muri anche attraverso la tecnologia. ma ecco, questi muri possono essere superati proprio dal calore di tutti, quindi invito tutti a ascoltare i propri anziani, cioè ognuno faccia un pezzettino per ascoltare il proprio anziano, per il proprio vicino di casa, una telefonata. Questo veramente sembra una cosa piccola, ma genera tanta vitalità nelle persone che hanno magari quell'unico momento durante la giornata per trovare un senso, per andare avanti. E poi la nostra associazione, in occasione del Natale, già da 3 anni organizza un progetto che si chiama Nipoti di Babbo Natale, e con questo progetto realizziamo i desideri degli anziani nelle case di riposo. Credo che quest'anno in particolare sia un'opportunità, ecco, per arrivare a questi anziani e far sentire che non li abbiamo dimenticati, far sentire loro tutto il calore di una comunità che gli vuole bene.
Io vorrei, sì, è una cosa bellissima di cui abbiamo parlato, ricordo, in trasmissione. Da quando aprite la raccolta delle richieste degli anziani, così magari poi ci risintonizziamo.
Le strutture stanno già lavorando in questo periodo, e anzi, se ci sono delle persone all'ascolto che conoscono residenze che vorrebbero partecipare, ecco, invitateli a farlo, perché è davvero un'occasione per gli anziani per sentirsi al centro del nostro amore, al centro della cura. Dopodiché da novembre i loro desideri saranno online e tutti noi potremo scegliere il desiderio che più ci emoziona e realizzarlo. Veramente in un anno così particolare credo che sia proprio un'opportunità questa di arrivare agli anziani, di conoscerli e non perderli più.
Sicuramente. Volevo chiedere a entrambe in un'ultima battuta una riflessione che mi nasce da un messaggio abbastanza classico di questo periodo, no? Che morire in casa di solitudine è ben peggio che morire intubati. E per carità, ognuno poi sceglie quello che preferisce, la differenza sostanziale è che andando in giro si rischia di contagiarne altri. Il senso della colpa, quanto lo vivete in questo periodo? Io tantissimo, ogni volta penso devo stare attenta perché non voglio avere la colpa di contagiare qualcuno. Così, questo da cittadine, da persone di questo paese, come lo vivete voi? Questa è la mia paura del periodo, lo confesso. Laura Bricola, non so come
sì, credo
vogliamo...
Credo che sia proprio forte il senso che ciascuno ha, il senso di responsabilità di ciascuno di noi nei confronti degli altri, nel nostro caso anche come volontari, e questa è la ragione per cui facciamo un passo indietro in questo momento, non andiamo a trovarli fisicamente, però dobbiamo per forza trovare un modo per continuare a tenere strette le relazioni con le altre persone. Cioè questa paura, questa colpa non ci deve limitare dal far sentire agli altri che li vogliamo bene, ecco, noi non dobbiamo perdere questo desiderio di stare legati.
Sumaya?
Sì, credo anch'io che la parola chiave in questo caso sia responsabilità più che colpa, perché se noi facciamo tutto il possibile per tenere le condizioni di sicurezza, per tutelare noi stessi e gli altri da un pericolo, allora non ci si può sentire in colpa, perché il senso di colpa è un sentimento molto negativo che poi porta ad altro che non ci fa bene. Deve sentirsi in colpa chi non rispetta le regole, chi nega l'esistenza del Covid, chi nega che ci possa essere un pericolo sanitario e sociale. Questi sono quelli che si devono sentire in colpa. Noi con senso di responsabilità facciamo tutto quello che possiamo per tutelarci tutti quanti.
Grazie a entrambe davvero per questo collegamento, avere condiviso con noi le vostre riflessioni. Laura Bricola, coordinatore della Onlus Un Sorriso in Più, Sumaya Abdelkader, consigliere anche del Comune di Milano. Buona giornata, buon proseguimento a tutti. Abbiamo una piccola pausa.
Si può fare. Si può fare.
We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home. We love the earth, it is our planet. We love the earth, it is our home.
Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced. My anus is huge.
ai tanti che stanno scrivendo, io non ho intenzione di chiudere alcun anziano dentro casa. Vi ho letto quello che riportava l'indagine condotta e pubblicata oggi da La Stampa, che è anche un'indicazione alle persone più anziane ad avere maggiori cautele e ridurre al più possibile i loro contatti con l'esterno o comunque le situazioni di rischio. Mettiamo questo tema un attimo da parte. Luigi da Roma, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, ci ha chiamato.
Complimenti per
grazie.
La trasmissione, seguo sempre la signora Bettini. Volevo dare un mio contributo per quanto riguarda la paura. Stamattina avete parlato della paura e della paura, però nella paura la cosa più importante a mio avviso è avere il rispetto della paura,
cioè
rispettarla nel senso di avere paura di avere paura, però bisogna anche avere un maggior rispetto. Solo questo volevo dire.
Vabbè.
Come non ho sentito nessuno che ne ha parlato di questo, tantomeno suo zio o l'altra giornalista, quell'altra scrittrice che diceva del lupo,
del fare paura.
Sì, del lupo, ma bisogna apprezzarlo il lupo, bisogna amarlo il lupo, perché il lupo vuole bene alle sue animali, quindi è sbagliato dire oggigiorno in bocca al lupo, buon lupo, non in bocca al lupo, bisogna dire buon lupo,
che il lupo ti salvi come la lupa, esatto, di Roma. Grazie davvero Luigi per averci chiamato e buon proseguimento. Abbiamo in collegamento Anna Paola Cavanna adesso, buongiorno.
Buongiorno Laura.
Lei è la presidente dell'Istituto Italiano Imballaggi e io ho voluto parlare con lei perché tra le tante paure c'è quella della innovazione, del cambiare in azienda, no? E mi piaceva prendere con voi questo tema e così, diciamo, far capire che anche l'imprenditore deve cambiare, magari c'è lo spauracchio in fondo, il lupo dell'imprenditore è la direttiva europea a cui conformarsi, l'obiettivo per lo sviluppo sostenibile, cose di questo genere, ma c'è il modo di farlo, il sostegno per farlo e anche qualche via che è già tracciata nello specifico degli imballaggi, quindi parliamo di carta, di plastica, di tutto ciò che serve a contenere i prodotti che noi compriamo. È un po' così, no?
Sì, è così. Allora io ho la
penso a tante
rappresentare
PMI anche italiane, certo. C'è da cambiare.
Certo, io rappresento con l'istituto appunto 350 imprese che sono associate, sono utilizzatori e produttori di packaging, di imballaggi in tutte le filiere, nel senso che l'istituto rappresenta tutte le filiere di imballaggio indipendentemente dal tipo, dalla tipologia di imballaggio stesso, di materiale. Quindi siamo un osservatorio privilegiato, diciamo, che possiamo vedere giornalmente quello che succede nel mercato reale e quindi abbiamo il polso anche della situazione delle economie e dei nostri associati. L'istituto si pone come un network associativo a disposizione delle imprese e cerchiamo sempre di recepire le esigenze degli imprenditori dando un servizio. Infatti quello che diceva lei l'abbiamo appena presentato, che è l'help desk, ed è un servizio nuovo dedicato per aiutare le imprese a districarsi nella nuova normativa che è entrata in vigore il 26 settembre a recepimento europeo su appunto l'etichettatura degli imballaggi. Che come dire, è una cosa che doveva arrivare, tutti sappiamo che sarebbe arrivata, però nel momento in cui entra in vigore le imprese sono obiettivamente
certo.
In difficoltà. Quindi l'istituto da sempre eroga formazione, dà servizio, ha delle commissioni dedicate al suo interno, molto specifiche, con una rete di consulenti altamente specializzati che cercano di rispondere a queste domande. Riallacciandomi a quello che diceva lei della sostenibilità, io è un argomento che sento particolarmente forte in me, infatti nel mio mandato di presidenza ho voluto tantissimo spingere su questo tema con la mia circolare sostenibilità, ma non solo dell'imballaggio, un pochino più in senso ampio. Infatti,
perché si può fare, come diciamo a questa trasmissione,
sì.
Si può fare,
sì.
E con diciamo anche sostenibilità economica, ecco, non solo ambientale, questo direi
sì,
che ormai
allora,
è assodato.
Guarda, io ho una piccola realtà, una Piacenza, noi siamo nel settore dell'imballaggio flessibile E secondo me l'imprenditore, come diceva lei, ha paura, ma anche motivato da una grande passione, poi le PMI soprattutto, perché c'è proprio capitale di rischio dentro l'impresa. I collaboratori spesso diventano amici, sono storici, sono la leva fondamentale per l'azienda. Io in questo periodo di pandemia, soprattutto in primavera, ho vissuto, essendo di Piacenza, zona rossissima, diciamo, purtroppo abbiamo vissuto veramente un momento di grande paura. Io non lo nego che eravamo spaventati. Da subito abbiamo cercato di attivare anche dei protocolli di sicurezza prima dei DPCM, prima delle procedure quelle che poi conosciamo tutti, perché c'era veramente paura. Però in quei momenti non bisogna bloccarsi, bisogna avere quella forza, quella, anche forse quell'incoscienza di andare avanti, sempre in sicurezza ovviamente, però di non fermarsi a quel momento, altrimenti insomma tutti noi siamo consapevoli che le aziende italiane sono un po' uno dei tanti motori di questo paese.
E abbiamo quindi visto che sanno reagire. Adesso i dati del terzo trimestre che abbiamo visto ieri ci hanno fatto capire che insomma le cose possono ripartire e anche bene. La questione è avere avere quei criteri di sicurezza che consentono di andare, e una situazione sanitaria attorno che non sia quella di adesso, questo lo sappiamo.
Questo lo sappiamo, noi, io tornando al discorso istituto, rappresentiamo le aziende e i settori che sono stati definiti essenziali. Quello che dicevo forse a lei anche recentemente, che ci siamo sentiti da grandi inquinatori, a un certo punto chi fa imballaggio si è sentito un po' quello che sporca l'ambiente, a diventare essenziali. Quindi questo approccio, secondo me, bisogna essere molto rigorosi nel dare definizioni e nel inquadrare una certa realtà, perché l'imballaggio non è dannoso, l'imballaggio consente, diceva all'inizio, di proteggere, conservare, trasportare il prodotto che li contiene. È al servizio del prodotto l'imballaggio, è al servizio del consumatore, perché nei momenti come adesso di pandemia o di emergenza, di lockdown, poter acquistare e stoccare i beni primari, intendo sia food che farma, è essenziale. Quindi noi ci siamo sentiti coinvolti e dicevo con un amico imprenditore l'altro giorno, anche un po' importanti in questo momento, perché abbiamo consentito a una filiera così importante, un indotto che genera un PIL e un'occupazione veramente importante nel nostro paese, di dare un servizio. Quindi credo che ci voglia un po' di buon senso poi nelle cose.
Ci vuole da tutte e due le parti. Allora, se mi consente di dirlo, come produttori di imballaggi a volte siete un po', come dire, suscettibili. Non vi si può dire niente che vi inalberate subito perché la plastica, perché qua, perché là. Allora, ci sono tante responsabilità, no, in questa filiera, non ultima quella di noi cittadini, perché se voi fate un ottimo imballaggio, ben costruito, facile da suddividere, differenziare, da recuperare, riciclare, mille cose, io lo prendo e lo butto nel fiume, la colpa non è certamente vostra, a proposito di colpe.
Ma anche perché, sai Laura, che ci può andare anche il vetro, la tina, ci può andare il copertone della...
Certo.
Perché un altro inquinante è la sigaretta, i cicchi delle sigarette buttate per terra nel tombino vanno nei fiumi, vanno nei mari. Cioè, è proprio come dice lei, è il comportamento virtuoso o non virtuoso del consumatore. Appunto la normativa europea che io approvo, di etichettatura ambientale, è indirizzata ad aiutare il consumatore a capire dove buttare l'imballaggio una volta che raggiunge il suo fine vita, cioè che non serve più a nulla. Però non è la plastica, io non sono suscettibile, io so però, perché giro nelle aziende, ho la mia azienda e rappresento aziende, io so che innovazione è fondamentale, quindi andare a migliorare è assolutamente importante, però c'è un tempo di conversione degli impianti, c'è un tempo di adattamento, di sperimentazione.
Beh,
di
quello dei tempi
sviluppo
è fondamentale, però di solito non si cerca di non porre, così lasciamo perdere il governo italiano che a volte è un po' precipitoso, ma di solito l'Unione Europea non pone dei tempi così vicini, non vi dice sei mesi.
Certo.
Qui parliamo
no,
di
certo.
cose che si realizzano in anni. E quindi a volte le imprese ci arrivano un po' troppo sotto, forse, chi lo sa,
sì,
o altre
non
si rivolgono per tempo a chi già ha degli strumenti, come potete essere voi, per esempio.
Sì, questo è vero, cioè noi possiamo dare tante informazioni veramente pratiche per aiutare le imprese. il consumatore deve essere istruito. Noi abbiamo fatto anche dei corsi presso le scuole, perché gli studenti di oggi sono i consumatori di oggi e di domani, quindi ci vuole una cultura che vada a migliorare anche le conoscenze, perché non tutti sanno esattamente di quali materiali è composto il packaging che hanno in mano, e soprattutto non sanno che se è stato fatto progettato in questo modo c'è un motivo, perché attorno alla sicurezza alimentare, cioè del prodotto e dell'utilizzatore. Questi materiali sono stati sperimentati, e gli adesivi che vengono utilizzati, gli inchiostri o tutto quello che è la tecnologia dentro un pack, arriva da anni di studi, anni anche di certificazione, perché noi siamo un mondo sotto osservazione quotidianamente, non è che ci inventiamo come fare oggi per domani, tutt'altro. Quindi questo percorso deve essere condiviso. Ecco, io credo che se ci fosse la giusta condivisione e lo scopo finale è quello di armonizzare anche, secondo me, le normative dei comuni, perché i singoli comuni italiani hanno normative differenti in merito al riciclo e allo smaltimento. Quando fa un gran casino.
Ma è vero, ma lei fa bene a dirlo, perché è così, come quando poi adesso con le norme di non voglio dire quella parola che inizia per L, che tanti contestano, ma che è il confinamento, città per città possono essere diverse, e quindi anche lì ai cittadini gira un po' la testa, non è facile. Ora poi ci chiuderanno tutti dentro e quindi sarà facile per tutti capire cosa fare, però fino adesso paese che vai è notizia che trovi. E per voi è la stessa cosa, però è quotidiana, 365 giorni all'anno, anno dopo anno, e quindi veramente quando si va in vacanza si deve imparare tutto da nuovo.
È vero, è vero. Io se ho ancora un minuto le volevo parlare della fondazione. Abbiamo creato quest'anno una fondazione che si chiama Carta Etica del Packaging, perché mi piace andare oltre al tema della sostenibilità e arriviamo al valore, che è un valore importante, dell'etica. Quindi quello che il discorso che facevo prima confluisce in questa fondazione, in questa nuova idea, una nuova organizzazione che vuole portare valori nuovi ai cittadini, e lo farà subito, perché nel 2021 partirà il primo corso di alta formazione di packaging management.
Bravi.
Quindi è una cosa carina che io volevo, che sto spingendo tanto, che sta mettendo impegno, passione, risorse.
E quindi no, è giusto, ha fatto bene a ricordarla. Anna Paola Cavanna è la presidente dell'Istituto Italiano Imballaggi. Fate riferimento all'Istituto Italiano Imballaggi, vedo qualcuno scrive per informazioni, noi abbiamo la viabilità. A presto.
Si può fare. Fare.
Ma no, non è un'utopia, non è uno scherzo della fantasia, no, non è una bugia, è solo un gioco dell'economia.
E come ogni sabato ritroviamo Federico Taddia per scopriamo che cosa parlare di economia circolare.
Terra in vista. La sostenibilità spiegata a mio figlio.
Buongiorno Laura, eccoci qua.
Buongiorno Federico, sai che mi hanno suggerito un'ascoltatrice che dovresti dire la sostenibilità spiegata ai miei figli, plurali, maschi
sì,
e femmine.
Sì, è vero, le ragazze sono d'accordissimo, infatti.
Una traduttrice da Bruxelles ha scritto.
Ha ragione.
Vai.
Allora,
vai.
Come sempre, una parola difficile.
Una parola difficile
legata alla sostenibilità, e questa settimana abbiamo scelto economia circolare, che sono due parole, tema che spesso avete trattato nel vostro programma. Oggi tentiamo in pochissimi minuti di dare le parole giuste alle ragazze e ai ragazzi per capire cosa sia l'economia circolare. Intanto tre numeri come sempre. Il primo è 92. Sai che cos'è, Laura, il 92?
Assolutamente no.
Sembra un quiz, eh? Allora, è la percentuale di vita, quindi il 92% per l'appunto, che un'automobile passa stando ferma in tutta la sua vita, quindi non venendo utilizzata.
A parte
come
la
se
mia.
Se ci pensi, le automobili che noi acquistiamo... Bravo, esatto. 100 invece sono i milioni di tonnellate di cibo che vengono sprecati ogni anno in Europa, una cifra abnorme. 500.000 invece sono le persone in Italia impiegate nell'ambito dell'economia circolare. Questo perché si parla di spreco, questo perché si parla anche di possibili nuovi lavori. Per capirci di più, diamo il benvenuto a Emanuele Bonpan, che è il nostro esperto di oggi. Lui è un geografo, divulgatore scientifico e autore del libro Che cos'è l'economia circolare, pubblicato per Edizioni Ambiente. Ciao Emanuele.
Ciao Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao
Emanuele. Ciao.
Allora Emanuele, tre domande secche per te. La prima è, insomma, il punto di partenza. Quando l'economia è circolare?
Beh, noi ogni giorno nella nostra economia immettiamo materiali, immettiamo cibo, immettiamo legno, immettiamo energia. Queste materie vengono consumate e a fine vita vengono buttate, quindi finiscono nell'acqua, nell'atmosfera, finiscono nelle discariche. L'economia circolare va proprio a intercettare tutto questo flusso di materia in uscita e a limitare il flusso di materia in entrata. Quindi da un'economia che è lineare, che entra ed esce, la materia diventa circolare perché a fine della vita si cerca di ritenere il valore di questa materia evitando di buttarlo via. Come fare, ad esempio? Beh, innanzitutto bisogna ridurre. Meno materiale impieghiamo, meglio è, perché ovviamente è la cosa più semplice da fare, pensiamo anche solo all'alleggerimento degli oggetti. Poi bisogna riutilizzare, quindi usare quegli oggetti che magari non si usano più e darli a qualcun altro oppure rivenderli. E poi riciclare, quindi prendere un oggetto che non si può più usare, un packaging, qualsiasi cosa, metterlo nel giusto contenitore e farlo riciclare, quindi riutilizzare, ricreare nuovi materiali, nuova plastica, nuovo vetro, nuovo alluminio. Ma non solo, l'economia circolare non è solo appunto il riciclo. Ad esempio, tu facevi l'esempio dell'automobile, se noi condividiamo qualcosa con più persone, aumentiamo il valore d'uso di questo oggetto, quindi significa che si richiedono meno cose, meno oggetti da produrre, perché il valore si crea come servizio, noi paghiamo per il spostarsi, non per l'automobile. Ed infine bisogna anche ritardare la morte degli oggetti. Se noi creiamo oggetti resistenti che possono essere facilmente riparati o che possono facilmente essere sostituiti le componenti, ebbene noi allunghiamo la vita di questi prodotti, quindi ritardiamo il momento che dovranno essere buttati o riciclati.
Qui ce n'è di lavoro da fare allora Emanuele, però questo
sì.
Chiaramente comporterebbe dei vantaggi economici oltre che legati all'ambiente.
Beh sì, pensiamo che noi importiamo tantissimi materiali fuori dall'Italia, quindi se andassimo a recuperare tutti i materiali che oggi vengono molto spesso anche buttati, in alcuni casi anche in discarica, pensa che ci sono cellulari che finiscono sottoterra e che invece si potrebbero recuperare tutti quei minerali, tutti quei componenti preziosi che possono essere riutilizzati dalle industrie tecnologiche, ecco, questo significa un recupero di valore, qua si va già a creare un primo step dell'economia. Poi significa posti di lavoro, servono nuove competenze ovviamente per passare da un'economia lineare a un'economia circolare, che sono variegatissime, si va dagli informatici che devono gestire questa nuova logistica molto più complessa per i prodotti dell'economia circolare, gli esperti di materiali, gli esperti anche di efficienza energetica, perché l'energia se non è rinnovabile ovviamente non è circolare, quindi servono anche tutte le persone esperte per le reti intelligenti, per gestire le auto elettriche, pannelli solari, insomma tutte queste tecnologie fondamentali. E quindi sempre più report confermano che può essere un vantaggio per le imprese e per le persone.
Emanuele, abbiamo proprio 30 secondi per l'ultima domanda, che come sempre è la più complicata. Come ragazze e ragazzi possono sperimentare nella loro quotidianità questa economia? Proprio un esempio.
Guarda, fare innanzitutto riciclare correttamente tutte le cose che si buttano, consumare di meno, magari cercare oggetti che siano veramente circolari, che abbiano quindi magari il marchio appunto riciclato, Made Green in Italy, tutti questi marchi per la sostenibilità, e magari comprando qualche volta qualche vestito in meno che sappiamo avere un impatto sull'ambiente tremendo.
Grazie Emanuele Bonpan.
Emanuele Bonpan, geografo, divulgatore.
Un libro per la settimana, Federico, anche. Che cosa ci consigli? Perso. Va bene, allora, esatto. Vediamo, mentre cerchiamo di recuperare Federico, ci cominciamo a salutare.
Terra in vista,
La sostenibilità spiegata a mio figlio. In collaborazione con Eni. Insieme abbiamo un'altra energia.
Allora, il libro che Federico avrebbe voluto consigliarci si intitola Attenti al clima di Andrea Vico e Lucia Acciarino. Noi siamo giunti al termine di questa puntata nella quale abbiamo parlato di come si può affrontare la paura, e allora la concludiamo nel migliore dei modi dicendo non in bocca al lupo a tutti voi, ma viva il lupo, e ce lo diciamo tutti. Io ringrazio in regia Peter Bescapè, oggi in redazione come sempre Edoardo Lavezzari, c'è Michele Michelazzo, l'autore di questo programma. Ci ritroviamo domani alla stessa ora alle 8:30 e vogliamo fare all'americana domani, vogliamo fare in grande, visto che presto ci saranno le elezioni negli Stati Uniti e chissà, magari cambia il presidente, magari no, ma la grande eredità statunitense degli ultimi 50 anni ce la porteremo sempre dietro, che va dalla musica al cinema, gli hamburger, chi più ne ha più ne metta, le moto, l'Harley Davidson e così via. Chiamateci 824-0024, ma prenotatevi magari per domani mattina, perché adesso chiudiamo la puntata di oggi. A presto!